Ave Maria, cari radioascoltatori, un benvenuto a tutti dalle frequenze di Radio Buonconsiglio, dove commenteremo il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio. Nelle ultime settimane stiamo trattando l'argomento delle virtù teologali e dopo aver parlato della fede e della speranza, ecco da qualche puntata che il Padre ci sta parlando della virtù della carità. E dopo aver appunto parlato della carità verso l'amor di Dio, nell'ultima puntata abbiamo iniziato la sezione della carità verso l'amor del prossimo, ecco. E dopo aver parlato dell'importanza dell'amore al prossimo, il precetto naturale, chi è il nostro prossimo e l'amore verso noi stessi, oggi il Padre dovrebbe parlarci dei motivi di amare il prossimo. A questo punto, se il Padre è in linea, gli passo la voce e il microfono.
Grazie Mosè, santa giornata, cari radioascoltatori, ben trovati tutti. E per affrontare questo argomento dell'amore verso il prossimo e anche per trovare, per guardare assieme dei motivi di ragione che possiamo vedere o motivi che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha voluto dare per l'amore verso il prossimo, è cosa buona ritornare al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è un po' la nostra linea guida maestra. E per questo riprendiamo il 388, che cos'è la carità? Se puoi leggercelo, Mosè, grazie, santa giornata.
Sì, la carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la pienezza della legge. Essa è il vincolo della perfezione e il fondamento delle altre virtù che anima, ispira e ordina. Senza di essa io non sono nulla e niente mi giova.
Benissimo, niente ci giova se non mettiamo Dio al primo posto e l'amore al prossimo come noi stessi. Perché devo amare il prossimo? Beh, qui possiamo individuare dei motivi naturali e maggiormente dei motivi soprannaturali. Diciamo che i motivi per cui noi ci affezioniamo, troviamo simpatia per il prossimo, per gli altri, sono appunto questi motivi naturali e questi motivi soprannaturali. I motivi naturali un po' possono, cosa può essere? Quando si ama il prossimo perché lo trovo confacente al mio genio, quando mi è simpatico, quando magari per inclinazione personale abbiamo delle stesse vedute, abbiamo le stesse opinioni, ci troviamo bene assieme, magari amo il mio prossimo per gratitudine, è stato generoso con me, mi ha aiutato così e quindi ne sono grato. Amo il mio prossimo per interesse, perché spero di ottenere da lui qualche beneficio e così tanti altri motivi. Quindi questi sono dei motivi chiamati naturali, cioè che mi vengono dettati dalla mia natura, dalla mia natura umana, e dei motivi per cui mi viene detto di amare il prossimo. E per questi motivi diciamo che non ci è vietato amare il prossimo, essendo un po' una cosa conforme alla natura, una cosa conforme all'intelletto, alla ragione, amare quelli che ci fanno del bene, oppure amare quelli che sono legati da qualche vincolo di parentela, di affinità, o qualcuno che ha delle belle qualità. Quindi diciamo amare il prossimo per questi motivi non è sbagliato, non è vietato. Ma questo amore, secondo te Mosè, io amo il prossimo perché mi è simpatico, amo il prossimo perché è mio parente, perché è affinità, perché trovo questa simpatia, è sufficiente? Mi fa meritare questo amore? Punto di domanda.
Aiuta, ma non porta meriti o tanti meriti, ecco, perché sicuramente.
Si parla giustamente perché questo è un amore naturale. Quindi un amore per il prossimo naturale, ma noi abbiamo visto fino adesso che queste virtù sono soprannaturali. Quindi anche le motivazioni per amore del prossimo non devono limitarsi ad un amore naturale. Però, diciamo, è già qualcosa, è un aiuto. è già qualcosa di buono, tutto sommato, ma non è ancora quello che dobbiamo raggiungere per guadagnare, acquistare tesori in cielo. Un tale amore, possiamo dire che ce l'hanno anche i pagani, cioè dire che ce li hanno anche senza Dio. Diciamo che questa, la legge, ama il tuo prossimo, ama coloro che ti amano e odia coloro che ti odiano, fai il bene a coloro che ti fa il bene e fa il male a chi ti fa il male, occhio per occhio, dente per dente. Quindi un po' questa cosa qui era un po' già un po' insita un po' nelle nostre capacità naturali. Ma questo amore non ha merito, premio eterno, perché non è un amore di carità. E questo amore, chiaramente parlando di carità soprannaturale, un amore che possiamo trovare anche in chi non conosceva Dio, chi non ha conosciuto Dio o anche attualmente. Quindi i veri motivi per cui si deve amare il prossimo dobbiamo individuare e cercarlo nei motivi soprannaturali, quelli che ci suggerisce la nostra fede. Quindi i motivi soprannaturali per cui si deve amare il prossimo e che la fede ci suggerisse, diciamo che possiamo dirli, raggrupparli in due motivi. Uno perché è Dio che ce lo comanda. E secondo motivo, perché il prossimo è immagine di Dio. Abbiamo già ricordato le parole che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha trasmesso: amerai il prossimo tuo come te stesso, che Mosè prima ci ha anche letto nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica al 388. Quindi devo amare il prossimo come me stesso, è Gesù Cristo che me lo dà come precetto. Quindi l'obbedienza è quella che ci deve spingere ad amare il prossimo. Dice San Giovanni, quando un paio era già raggiunta la veneranda età, non potendo più predicare, si faceva portare nelle adunanze dei fedeli, ai quali seguitava a ripetere queste parole: figlioli miei, amatevi l'un l'altro, perché questo è il precetto del Signore, e se ben lo osserverete, avrete fatto abbastanza. Quindi questo possiamo dire, ridurlo al primo motivo soprannaturale di amare il prossimo, perché è Dio che ce lo chiede, anzi è Dio che ce ne fa un precetto. Un altro motivo quale potrebbe essere? Vedi, il prossimo è immagine di Dio, è immagine e somiglianza. Quindi il prossimo è immagine di Dio. Dio ha voluto stampare nell'uomo questa sua somiglianza, in lui ha voluto esprimere le sue perfezioni, l'ha voluto fare l'oggetto dell'amor suo, delle sue compiacenze. Dunque, amando il prossimo come immagine di Dio, noi lo amiamo per un motivo nobile, che nasce dalla fede e che dà tutto il pregio della carità. Per rendere più chiaro questo concetto, dobbiamo vedere, avere sott'occhio l'immagine di un crocifisso. L'immagine del crocifisso è degna di essere venerato, amato? Sì. Se questa immagine del crocifisso è fatto d'oro o di argento, invece che magari di legno o di plastica, merita di essere amato di più? Punto di domanda. Merita maggior venerazione?
È una domanda per me?
Va bene, se vuoi rispondere, prego Mosè, visto che ti sei offerto volontario. Quindi io qui ho un crocifisso d'oro, ne ho uno d'argento, ne ho uno di legno, ne ho uno di plastica. Quale dei due merita maggior venerazione?
Tutti direi.
Quindi diciamo che non è il metallo, è la risposta giusta di Mosè, non è il metallo che un po' ne dà il valore o il merito. Magari uno è stato fatto in Val Gardena, l'altro invece l'ha fatto un falegname della campagna. Bene, magari certamente uno darà maggior devozione, ma darà maggior sentimento, più o meno l'immagine, però tutti meritano la giusta venerazione. Quindi non è perché il metallo con cui è stato forgiato, ma è la persona che rappresenta. Per la stessa ragione noi dobbiamo amare il nostro prossimo perché è immagine viva di Dio. non importa tutto sommato, non dovrebbe importare, non dovremmo lasciarci fermare se abbia o no delle belle qualità, se ci piaccia o ci ripugni. È l'immagine di Dio. E questo dovrebbe bastare. Quindi dobbiamo pertanto persuaderci che noi non ameremo mai il nostro prossimo da veri cristiani se nella persona del prossimo non consideriamo Dio stesso, a cui si deve riferire come suo fine la nostra carità. Penso allora una figlia, una suora di Madre Teresa di Calcutta, era stata tutta la giornata a servire i lebbrosi così, è arrivata in convento tutta contenta, canticchiava così. Ora la madre un po' la vuole mettere alla prova. Come mai tutta questa vostra felicità, sorella? Cosa è capitato? Oh, madre, sapesse, tutto il giorno a servire Gesù Cristo. Sono stata tutto il giorno a servire Gesù Cristo. Nel povero, nell'ammalato, nel lebbroso, nell'ultimo, trovava Gesù Cristo, vedeva Gesù Cristo. Allora, una domanda, abbiamo già portato questo esempio, quando Madre Teresa dice: madre, tutte queste ore di preghiera che fate la mattina, ma là ci sono tanti bisognosi, tante cose, benedetti, se non sto 3 ore davanti al Santissimo Sacramento non riesco a vedere nel mio prossimo Gesù Cristo. Forse io non riesco a vederlo neanche dopo 10 ore di adorazione, però è incomprendente innanzitutto dov'è la sorgente. E in più che cosa dovrebbe arrivare? Questo amore soprannaturale. Quindi posso dire che mi è più facile, secondo il mio carattere, secondo la mia natura, se trovo una persona che mi è familiare, che è mia amica, di cui porto rispetto, di cui nutro, invece qui comincia a diventare un po' soprannaturale. Ecco, ora vediamo tanti esempi eroici dei santi, un Santa Elisabetta d'Ungheria, che insomma, dava le cure a quelli più riluttanti, una Santa Bertilla Boscardin che si prendeva cura lei dei personaggi e quelli che più dicevano più veramente che anche gli infermieri scappavano proprio tanto riluttanti circondati di parassiti così veramente anime diremmo infelici nel nostro gergo proprio veramente miserabili così. Come lei proprio con tutta naturalezza, col più grande candore e amore, li raggiungeva. Come un San Francesco di Sales, che si faceva portare nella sua diocesi quelli che più potevano avere delle piaghe, più sciancati, quelli più con malattie brutte che debilitavano così, faceva portare tutti questi penitenti a lui perché non voleva che gli altri sacerdoti, confessori, e avessero troppa ripugnanza nel confessarli, potessero così un po' metterli in difficoltà, a disagio. Ecco questi esempi, perché riuscivano a vedere Dio nel prossimo. Ecco un po' l'esame della vista, che dovremmo un po' migliorare le lenti, binocolo, cannocchiale, occhiali che dovremmo usare, per poterci far vedere nel prossimo, vederci Dio, l'immagine di Dio, perché lo faccio per Dio. Questo sarebbe veramente un grande risultato.
Eh sì, non è facile.
Non è facile, non si trovano tutti gli ottici non hanno le stesse lenti così. C'erano a volte i prodotti, questi qui li troverete nei migliori negozi, migliori negozi di ottico, avrei delle lenti soprannaturali, potreste procurarmi delle lenti soprannaturali con l'ottico. È colui che ha dato la vista ai ciechi, cerchiamolo dall'ottico del tabernacolo, colui che ci dà i 10 decimi e ci dà i 10 decimi esse soprannaturali. Come dobbiamo amare il prossimo? Il modo in cui dobbiamo amare il prossimo. Quindi Dio ci dà il precetto, ci ha anche fatto un po', ci ha descritto un po' come dobbiamo amare il nostro prossimo. Come te stesso, come noi stessi dobbiamo amare il nostro prossimo. Qual è il grado di amore verso il prossimo come noi stessi? Quindi, come noi stessi, questo vuol dire che l'amore che dobbiamo per noi un po' deve essere la norma e il modello del nostro amore verso il prossimo. Chiaramente dovremo dopo vedere e approfondire quali sono le qualità di questo amore. Innanzitutto, chiaramente non può essere un amore disordinato e vizioso, ma un amore legittimo, ben regolato, un amore virtuoso. Deve essere un amore che ci porti a desiderare e a fare al nostro prossimo tutto il bene spirituale, tutto il bene temporale che noi vorremmo con ragione fosse fatto a noi, e non fare a lui ciò che non vorremmo fosse fatto a noi stessi. Quindi queste sono le due norme che ci dà la Sacra Scrittura, quindi amare il prossimo e amarlo come noi stessi. Ecco allora che nel libro del profeta Tobia ci diceva: quello che tu non vuoi che altri facciano a te, guardati di farlo agli altri. E anche il nostro Signor Gesù Cristo, quel che volete che gli altri facciano a voi, fatelo anche voi ad essi. Quindi l'amore per il prossimo è come noi stessi e per amor di Dio. Ecco l'altro modo di amare il prossimo: dobbiamo amarlo come noi stessi e per amor di Dio. Quindi è anche indicato il fine per cui dobbiamo amare il prossimo. Ci viene indicato come dobbiamo amarlo e anche per quale fine. Vuol dire che il prossimo non si deve amare per motivi umani, quelli che abbiamo detto prima. Non perché mi è simpatico, non perché tifa la mia stessa squadra di calcio, oppure al mio stesso partito politico, o perché ha la tessera dell'associazione bocciofila, così che dove vado anch'io, o perché gli stessi interessi, o perché mi è simpatico, o perché è mio parente, o perché questo e quell'altro. Questi motivi naturali non sono il fine giusto, sono motivi umani. Quindi devo amarlo per amore di Dio, per puro e intimo amore. Non per istinto di natura, non per interesse, non per sentimento, ma perché esso è opera e immagine di Dio. Perché è stato redento dal sangue di preziosissimo di Gesù Cristo. Gesù è morto anche per quest'anima, è morto anche per questo prossimo. Infine, perché anche lui, anche questo fratello in Cristo, è destinato all'eterna beatitudine, alla gloria di Dio. La chiamata universale alla salvezza. Il mio prossimo è chiamato a raggiungere il paradiso e alla gloria di Dio, quindi dobbiamo offrirgli anche i mezzi per arrivarvi. Quindi, quando dunque il cristiano desidera che il suo prossimo pratichi le virtù, quando desidera che gli venga ogni bene, ma più di tutto gli desidera la felicità del cielo, allora egli ama davvero il prossimo come se stesso e per amor di Dio. Quindi, quando, riassumendo, amo veramente il mio prossimo per amor di Dio quando desidero la felicità del cielo. Allora, ecco un San Pietro Petrolcina che passava tutta la sua vita in confessionale per redimere, per convertire, per salvare anime, rimettere in grazia di Dio. I pastorelli che pregavano offrivano sacrifici per la conversione dei peccatori. Ecco questo vero grande amore per il prossimo, quello più alto, più sublime, che cerca il loro bene e il loro bene eterno. Quindi dobbiamo amare Dio come noi stessi, dobbiamo amarlo per amor di Dio, con le nostre opere. Quindi l'amore verso il prossimo si deve manifestare con le opere esterne. Quindi quelle opere dirette al bene spirituale, dirette al bene temporale del mio prossimo. Le opere potremmo chiamare di misericordia corporali, le opere di misericordia spirituali. Ecco San Giovanni che dice: figlioli, non amiamo a parole, non amiamo con la lingua, ma con le opere e con la verità. Quindi il nostro modo per amare il prossimo non può risultarsi solo con le chiacchiere, potremmo dire, non solo con le parole, ma è nella verità, con le opere. E queste opere sono quelle opere di misericordia corporali, opere di misericordia spirituali. E dopo, magari fra qualche minuto, dopo la pausa, anche Mosè ce le potrà elencare tutte. Allora, non amiamo con l'opera, non amiamo con la lingua, ma amiamo con l'opera e con la verità. E quindi ecco che la verità diventa un fattore importante, non con la menzogna, non con il compromesso. Io non posso fare opera di carità nella bugia, senza la verità. Relativismo va bene, siamo caritatevoli, È vero quello che dici tu, è vero quello che dico io, quando è il contrario di quello che dici tu. Sono vere tutte e due, gli opposti. No, va contro il principio di contraddizione. Non ci stiamo volendo bene nella verità. Quindi, per amor di Dio, quindi non può essere contro i comandamenti di Dio, perché non sarebbe vera carità offendere l'amore al mio Signore sopra ogni cosa. Quindi ecco un po' dei punti che mi dicono quali sono queste opere, quindi nella carità, nella verità, nelle opere. Ancora non ci può essere gli atti esterni di carità fraterna, sono appunto riassunti con le opere di misericordia e sono le sette opere di misericordia spirituali e corporali e soltanto alle due opere principali di cui si è fatto uno speciale obbligo, il Signore un po' dovremmo un po' affrontare. Ci sono tante bellissime opere che dopo Mosè ci parlerà e dovremmo francamente anche affrontarne qualcuna, forse in specifico, proprio per comprendere un po' questa carità. E come dobbiamo amare ancora questo prossimo, come noi stessi? Dovremmo un po' comprendere anche come amo me stesso. Cosa vuol dire? Il fatto è che, parlando dell'amore del prossimo, se la misura che Dio ci ha fissato è l'amore verso noi stessi, e dobbiamo anche un po' comprendere come deve essere il nostro amore verso noi stessi, che non può essere preso, che cioè come, perché sia preso come regola dell'amore del prossimo, e quindi deve essere un amore retto e un amore virtuoso. Quindi ecco che la carità cristiana mi fa obbligo di amare rettamente noi stessi, quindi io amo me stesso. Devo amare me stesso, Gesù che me lo chiede. Allora dobbiamo fare attenzione perché se c'è un punto forse che capita più facilmente di illuderci o di ingannarci, scambiando il retto amore per noi stessi, scambiandolo con l'egoismo, diffidate delle imitazioni. Quindi, se io devo amare il prossimo come me stesso, qual è la regola per amare me stesso? La regola per me stesso sta attento che tante volte è invischiato di egoismo. Non è carità soprannaturale, ma a volte mi amo in un modo egoistico, cioè con un amore proprio che è fonte di tanti tanti disordini. Quindi, tra i precetti della carità, abbiamo detto che Dio mi ha posto, troviamo quell'obbligo di amare noi stessi. Quindi, il gran precetto della carità che Gesù ha voluto, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze e il prossimo come te stesso, mi dice che devo amare il prossimo e un terzo amore riguarda noi medesimi. Quindi, chiaramente sarebbe stato inutile che Gesù avesse aggiunto direttamente, dice, ama te stesso, è nella mia natura, nel istinto di conservazione è di voler bene a me stesso. Però se osserviamo questo comandamento, è implicito nel precetto stesso d'amore del prossimo, è che viene espresso a sufficienza. Quindi in questo comandamento del prossimo siamo compresi anche noi stessi. Cosa vogliamo vedere in questo comandamento? Quali sono i motivi a favore della carità del prossimo, quali sono i motivi a ragione dell'amore per noi stessi, purché non siano un amore egoistico, abbiamo detto. Noi stessi siamo obbligati ad amare il prossimo perché in lui è la dignità della persona umana. Anche noi c'è questa dignità della persona umana. Siamo chiamati ad amare il prossimo perché in lui risplende l'immagine di Dio, ma anche in ciascuno di noi risplende la stessa divina immagine. Dobbiamo amare il prossimo perché è stato riscattato dal prezioso sangue di Gesù Cristo. Anche noi siamo stati riscattati dal prezioso sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Perché da Dio il prossimo è destinato all'altissimo fine della gloria del paradiso e noi pure siamo ordinati la gloria del paradiso. Anzi, se proprio proprio volessimo essere un pochettino puntigliosi, il retto ordine esige che prima amiamo noi stessi e poi gli altri. cioè che diamo la preferenza della carità verso di noi sopra la carità verso il prossimo, perché la carità è una virtù ordinata. Siccome però nessuno è più prossimo di noi stessi, abbiamo quindi pieno diritto, in qualche caso anche il dovere, di preferirci l'amore degli altri. Quindi, a parità di circostanze, possiamo benissimo essere solleciti più di noi degli altri, più della nostra roba che la roba degli altri, più del nostro onore che l'onore degli altri, più della nostra vita e della nostra anima che la vita e l'anima degli altri. Quindi, trattandosi dell'anima, non solo possiamo, ma dobbiamo rigorosamente, dobbiamo preferire la nostra salvezza a quella degli altri. Anche se guadagnassi il mondo intero ma poi perdo la mia anima, che cosa serve? Quindi c'è lecito sacrificare a bene del prossimo i nostri soldi, la nostra salute, anche la nostra stessa vita, come ha fatto San Massimiliano, e compiamo questo con un atto grande e meritorio. Ma più anche il più alto eroismo a vantaggio spirituale ne venga agli altri, se questo portasse anche un danno alla mia anima, alla mia salvezza eterna, non potrebbe essere fatto, neanche se dovesse essere per la salvezza del mondo intero. Pensa, diceva Padre Pio, nemmeno dire una bugia se da questo dipendesse è la salvezza del mondo intero. Quindi Dio vuole essere glorificato da noi, ma non può volere e non vuole la nostra rovina spirituale al prezzo di qualsiasi cosa. Quindi riassumiamo prima di inoltrarci in questo secondo aspetto di questo comandamento. I motivi che dobbiamo amare il prossimo sono motivi naturali. Dobbiamo amarli per motivi soprannaturali, dobbiamo amarlo come noi stessi, e adesso stiamo un po' analizzando cosa vuol dire questo amore per noi stessi, dobbiamo amarlo per amor di Dio e dobbiamo amarlo con le opere concretamente. Facciamo una piccola pausa. Continuiamo dopo a vedere com'è questo amore per il nostro prossimo. Un piccolo stacco musicale. Mosè, se puoi darci il numero di telefono, grazie.
Sì, il mercoledì siamo in diretta sulla Radio Buon Consiglio. Per chi volesse fare delle domande al padre, il numero della regia è 0825 444 391. A dopo. Ave Maria, cari radioascoltatori, eccoci ritornati in diretta. Continuiamo l'argomento del il modo di amare il prossimo come noi stessi.
Benissimo. E adesso iniziamo una parte dell'argomento molto molto interessante, perché effettivamente sembra una cosa naturale. È naturale. Io mi voglio bene. Ma mi voglio veramente bene in Dio? Mi voglio veramente bene come vuole il mio bene Dio? Ecco un po' che dobbiamo un po' vedere l'orientamento della bussola e di questa mia parola bene. Quindi non bisogna credere che qualunque amore di noi stessi sia buono o basti all'osservanza del precetto. Quindi, innanzitutto, che cosa deve fare? Vedi, molte volte l'amore che portiamo a noi stessi ha delle tare, un po' di qualche stridore. Può esserci un difetto di rettitudine, un difetto di ordine, può degenerare in un turpe egoismo questo amore per me stesso, un narcisismo. E quello che viene condannato più severamente da tutti i maestri di vita spirituale come la radice di tutti i mali e la sorgente di tutti i peccati. Quindi questo amore, perché sia buono, perché sia utile, deve essere innanzitutto retto, rettitudine e ordinato. Quindi l'ordine verso il fine e la rettitudine nell'intenzione. Quindi retto deve essere nel motivo e ordinato nell'oggetto a cui tende. Quindi la retta intenzione. E ne avevamo parlato ancora quando parlavamo un po' degli anfratti della coscienza, la retta intenzione e il fine per cui stiamo agendo, un fine buono. Quindi retto nel motivo, la rettitudine nella motivazione per cui amo me stesso. Ciò significa che noi dobbiamo amare noi stessi non per altro motivo che per amor di Dio, cioè perché Dio medesimo ci ama, perché Dio ci ha destinati a godere della sua felicità ed è lo stesso motivo per cui dobbiamo amare il prossimo. Quindi io amo me stesso perché Dio mi ama e perché Dio mi ha destinato a raggiungere la felicità in paradiso. E per questo stesso motivo che amo me stesso, amo anche il prossimo, perché Dio lo ama, il mio prossimo, Dio l'ha destinato, l'ha chiamato alla felicità eterna. Se noi amassimo noi stessi per motivi diversi dall'amore di Dio, per motivi puramente naturali. Ah, quanto sono esteticamente attraente. Sto 3 ore la mattina, 3 ore il pomeriggio, 3 ore la sera e 3 ore la notte davanti allo specchio. Ah, guarda che birriccioli, guarda che occhi, guarda che corpo, guarda tutto. Ecco qua. Mi amo, mi voglio bene. Va bene questo amore, Mosè?
Ma penso che non sia tanto retto.
Bocciato, bocciato, niente, non è questo l'amore, è la rettitudine. Quindi, ah, io sono il più intelligente di tutti, il più dotto, ho studiato tutte le enciclopedie, ho consultato tutta Wikipedia, me la conosco tutta a memoria, sono più veloce di Wikipedia se chiedo un'informazione, sono Ermeio, va bene questo amore? Mi amo me stesso?
Ma direi di no.
Bocciato, giustamente. Quindi ecco, questo amore non deve essere un amore naturale. Quindi, se questo deve esserci, chiaramente non devo disprezzare, ma devo apprezzare i talenti di Dio, devono sempre essere ordinati, indirizzati per amor di Dio, perché ringraziare Dio di quello che mi ha donato. Devono essere sempre dentro i limiti della legge di Dio, del bene lecito, del bene onesto, ma ancora questi limiti per naturali non sono sufficienti, abbiamo detto, per procurarci la beatitudine eterna. Quindi, se noi vogliamo adempiere il precetto della carità verso noi stessi, che è quella carità che ci deve tornare verso la vita eterna, dobbiamo amarci di un amore cristiano, di un amore soprannaturale che sia ispirato dalla carità verso il bene sommo e assoluto di Dio. Bene, io l'amore verso il prossimo lo amo con amore cristiano. E ci sono più Pinco Pallino e Pinca Pallina e dice: io Pinca Pallina ti amo. Bene, se lo ama nell'ordinato in Dio, bene, ma se non è un amore e con motivazioni soprannaturali, qui cominciamo un po' a non essere nel giusto amore verso il prossimo. E sono parole vuote del loro vero significato. Ancora, questo amore deve essere ordinato dell'oggetto a cui tende, cioè dare la preferenza a ciò che è superiore per natura e che merita di più la nostra stima. E mi dai la graduatoria, Mosè, di questi tre beni? Mi dici qual è in ordine di graduatoria? Mi devi poi dare una mano, che ho fatto un po' di confusione, mi era stata scritta la graduatoria, mi sono cadute le carte, adesso sono tutte in disordine, dobbiamo rimetterle un po' in ordine. Allora, qui c'è, trovo, devo amare il mio corpo, devo amare i miei beni materiali, devo amare la mia anima. Mi potresti dare il giusto ordine, che un po' faccio confusione, non mi è stato tutto messo in disordine, non riesco più a ridare l'ordine giusto.
Ave Maria?
Sì, Ave Maria.
Così do un po' di tempo a Mosè. Posso dire una domanda da una nostra ascoltatrice, Elvira?
Sì, grazie.
Chiede: allora, la carità finita è visibile solo agli occhi di Dio o anche a quelli degli uomini?
Bene. Ringraziamo intanto la nostra radioascoltatrice. La carità soprannaturale è visibile agli uomini? Sì, è visibile, potrebbe essere visibile, che gli uomini vedano le vostre buone opere e rendano gloria a Dio. Chiaramente non devo farla solo perché sia vista. Può essere una carità anche visibile. La carità che faceva Madre Teresa di Calcutta era visibile, e come se era visibile? La carità di un San Camillo dell'Elis, di un San Francesco che andava nell'Ebrosario, di un Santa Elisabetta d'Ungheria, era visibile quando andava all'ospedale, curava, certo, anche se non tutti la comprendevano. Pensate quante critiche, quante ostilità, tanto che gli toglieranno il regno, la manderanno in una stalla a dormire perché non accettavano quelle sue opere di carità. Quindi può essere visibile? Sì, può essere visibile. Può essere anche nascosta? Può essere anche nascosta. Può essere anche non compresa? Molto facilmente può anche non essere compresa. Quindi se la domanda è visibile, può essere visibile. A volte può essere anche nascosta. Questa visibilità la devo fare per questa visibilità? No, non deve essere questo il motivo della mia visibilità. Il motivo deve essere l'amore di Dio. Però per paura che sia vista, non per questo mi deve evitare di fare le buone opere. Chiaramente quando faccio un'opera esterna, e questa può essere. Può essere anche invisibile quando è un'opera interna. La preghiera dei pastorelli che passavano ore e ore a pregare, prostrati per pregare per la conversione dei peccatori, era un'opera caritatevole invisibile, si è saputo solo dopo la loro morte dal diario di Suor Lucia, che ha dovuto scrivere per obbedienza. Se fosse stato per lei non avremmo neanche saputo tutte queste cose qui. Tanti esempi virtuosi, eroici di tanti santi li sappiamo solo per i processi, per testimonianze dopo una volta dei processi di canonizzazione, quindi quando sono stati resi pubblici, ma molte volte dopo la morte. Quindi possono essere visibili, non è necessario che siano visibili, però chiaramente bisogna essere pericoloso che non devono essere fatti per questo fine di questa visibilità. Il problema un po' della visibilità quale potrebbe essere? È che gli altri vedono qualche cosa di buono che facciamo noi, cominciano a applaudirci, dico: ah, mi lascio imbrogliare, dico: ah, veramente sono proprio al meglio di tutti, mi faccio portare via il merito. E dobbiamo proprio tenere d'occhio a questo tesoro che dobbiamo mettere nell'eredità al cielo. Bene, Mosè ha avuto abbastanza tempo per mettere in ordine questi tre beni. Voglio bene alle cose materiali, voglio bene alla mia anima, voglio bene al mio corpo. Qual è dei tre che è al primo punto, al primo posto, al pole position? Cosa mettiamo?
Beh, direi che l'anima
benissimo
è in testa. Ecco,
perfetto.
Sugli altri due, dopo dipende da, diciamo, da valutazioni, ma pensavo, ma spero di pensare bene, visto il tempo, secondo il corpo e terzo i beni materiali.
Perfetto, hai rimesso in ordine, grazie per l'aiuto, perché hai rimesso in ordine i tre e l'ordine all'oggetto a cui tende. Quindi il retto ordine esige che in capo di tutto, prima di tutto, mettiamo l'amore all'anima nostra. Che giova l'uomo, dice Gesù, guadagnare tutto il mondo se poi perde, reca detrimento alla sua anima. Perché essa è la parte più preziosa del nostro essere, quella che è stata creata a immagine di Dio. Quella che è stata redenta col sangue preziosissimo di Gesù Cristo, quella che è stata santificata tante volte dallo Spirito Santo, e la salvezza dell'anima dipende anche dalla nostra eterna felicità. Quindi, primo punto, dobbiamo pensare alla salvezza dell'anima. Ma per procurare il bene e la salvezza di quest'anima, che cos'è? È indispensabile, uno, l'uso dei mezzi indicati da nostro Signore Gesù, la fuga del peccato, la fuga dalle occasioni del peccato, la conversione sincera a Dio. E qualora per disgrazia ne fossimo allontanati dall'amicizia con Dio per colpa del peccato, ritornare a Lui e la pratica delle virtù e delle buone opere. Quindi l'amore vero verso noi stessi deve portarci appunto all'uso costante di tutti quei mezzi che vanno per il bene dell'anima. E quelli che abbiamo detto, la fuga dal peccato, fuga dall'occasione di peccato. E la vera conversione quando per disgrazia cadessimo in peccato, l'allontanarci dalla colpa, la pratica delle virtù, delle opere buone. Pertanto, se noi vogliamo dire veramente di amarci, non sarebbe falso, menzognero, bugiardo, ipocrita, dire di amarci, di volerci bene, se non abbiamo premura di fuggire dal peccato, che deturpa, spoglia la nostra anima dei beni della grazia di Dio, che la condanna alla pena eterna della nostra vita. Vedi, queste povere anime, oggi ci sono tante opere di misericordia spirituali, forse una di più importanti in questi caldi è vestire gli ignudi. Tante tante anime sono spogliate delle grazie, sono spogliate dei meriti di nostro Signore Gesù Cristo, tante anime non si accontentano neanche di essere spogliate dei meriti di Gesù Cristo, si vogliono spogliare anche il corpo, forse vogliono rendere estetica loro condizione di essere, non so, forse se questa è la vera motivazione per cui riducono sempre di più la stoffa degli abiti. Dice, guarda qui quanto poco sono rivestito di Gesù Cristo, rivestito della Madonna. In te non vedo l'immagine della Beata Vergine Maria, ma stai facendo ostentazione. Quindi il peccato spoglia la nostra anima dei beni. Tante anime sono anche spogliate anche degli indumenti. Quindi il nostro impegno per portare avanti è portare la grazia di Dio, perché questa mi fa privare della vita eterna. Ancora, così dobbiamo chiedere, avere subito, appena ci capita di perdere questa amicizia di Dio, avere subito il desiderio di ritornare nell'amicizia di Dio, di quindi attuare una vera e sincera conversione. Se avessi fatto un peccato mortale, ritornare anche alla santa confessione, o comunque pentirci in ogni caso dei peccati fatti. Potremmo dire di amarci. Io mi amo se io non curo affatto di fare un po' di bene finché siamo in tempo di arricchirci di meriti. Dice, ma sì, io aspetto l'ultimo momento per fare un po' di bene, per fare un po' di cose. No, finché siamo in tempo dobbiamo operare il bene, costantemente. Ecco, è San Francesco che diceva, fratelli, fino adesso non abbiamo fatto ancora niente di buono, operiamo. D'un tempus a bene, operemus bono. Finché abbiamo tempo, operiamo il bene. E San Francesco, dopo tutti quei meriti che aveva acquistato, iniziamo a fare il bene e fino adesso non abbiamo ancora fatto niente. Quindi ecco quel anelito, quello zelo che lo portava. Perché? Perché mi voglio bene, voglio il mio bene e voglio acquistare, arricchire di quei meriti per il paradiso. E
Scusi,
sì, Mosè.
no, dicevo, non rimandiamo domani quello che possiamo fare oggi.
Ottimissimo.
Non è San Francesco praticamente, ma
È una saggezza popolare, saggezza popolare.
aspetti di.
Vedremo poi anche l'amore per il nostro corpo, che è l'abitazione dell'anima, lo strumento che Dio ci ha dato per acquistare i meriti di Gesù Cristo. Il battesimo ci ha santificato, ha consacrato come tempio dello Spirito Santo con la cresima, il corpo è capace anche dell'eterna beatitudine nella risurrezione finale, quindi devo amarlo, e per ultimo i beni temporali, quelli che mi stanno attorno, in quanto sono scala che mi aiutano a salire a Dio quando sono ben utilizzati, ma questi diventano un ostacolo quando mi allontano dal cammino verso Dio. Quindi un po' questo è il giusto ordine per cui dobbiamo amare il prossimo e amare noi stessi. Prossimo punto, ma questo penso dovremmo rimandare perché un po' i minuti stanno passando, sa vedere quali sono le conseguenze di un amore disordinato in noi stessi. Se noi abbiamo visto qual è l'amore ordinato, qual è il fine ordinato, quali sono i mezzi che dobbiamo conseguire, quali sono i pericoli quando può capitarci un amore disordinato. Ma per questo parleremo, a Dio piacendo, al prossimo incontro.
Padre.
Eccomi.
Scusi se faccio un intervento al volo, però è arrivata una integrazione alla domanda di prima della stessa ascoltatrice, se ha tempo, se ritiene.
Sì.
Ecco, l'ascoltatrice di prima chiede anche, per la carità finita, è visibile solo agli occhi di Dio o anche a quella degli uomini?
Sempre visibile agli occhi di Dio, in alcuni momenti la carità finita può essere anche visibile all'opera degli uomini, specialmente quando è un'opera esterna, ma chiaramente non ci deve trattenere il compiere il bene, non ci deve trattenere il fatto di dire ma sono visto così, no, io faccio sempre il bene, può essere anche visto che quello che vede possa tutto dare gloria a Dio.
Va bene, grazie.
Recitiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ecco, sono l'ancella del Signore.
Sia fatto di me secondo la tua parola.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si fece carne.
E abitò fra noi.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo, degnati, Signore, di infondere la tua grazia nelle anime nostre, affinché, come per l'annuncio dell'angelo, abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo tuo Figlio. Così, per la sua passione e croce, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Angelo di Dio.
Che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
L'eterno riposo.
Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Cari ascoltatori, da parte di vi benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Da parte di Mosè Fra Giampì, una santa giornata a tutti voi. Ave Maria.